Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
E benvenuti alla puntata sul Joker, che inizia proprio come il film con la risata inquietante.
Io sto pensando alla gente che ha ascoltato questa roba con le cuffie. Io vi voglio bene, scusate, continuate ad ascoltarci se potete, perché
no. Anche la nostra segretaria di produzione scrive
perché lei fa i fogliettini. Se avete ascoltato lo scorso podcast sapete che abbiamo una segretaria di edizione che ci scrive delle cose su dei fogliettini. Così, muta, ogni tanto interviene in questo modo qua.
Nel frattempo ha conosciuto la signora Bonelli.
Sì, gli abbiamo spiegato la Bonelli, che è il corrispettivo fumettistico dei cantieri.
Ma come fai a spiegare un'emozione, Federico Guerra?
Ma quale emozione?
Nostra signora Bonelli.
Va bene, oggi però non parliamo di Bonelli, ma parliamo di DC in quanto Joker.
Però DC,
no,
DC no, Bonelli no, è il crossover. Flash e Zack.
Allora, la DC è chiaramente nota per essere quella che collaborerà con la Bonelli. Quindi,
esatto.
Sì, in Italia sì, assolutamente sì.
Prima nessuno conosceva questa cosa, quindi...
Sì, crossover tra Tex e il commissario Gordon...
Grazie ai confini labili dello spazio-tempo.
Cioè, ma cosa mi dici mai?
Cosa mi dici?
Dove sono le risate?
Vai, metti le risatone perché qui ci vogliono l'erba.
Anche la segretaria di edizione sta dicendo applausi al nostro pubblico praticamente.
Allora, siamo andati a vedere il Joker. Siamo andati a vederlo peraltro in lingua originale.
Voi due, io no.
Sì, sì, io e il sindaco, ho portato il sindaco al cinema.
Sì.
E ogni tanto lo pinzavo per non che, era mezzanotte, iniziava la luna, iniziamo a pinzarlo perché si addormentava.
Un po' tipo la badante, no?
Sì.
Diceva, venga vecchio, le faccio vedere i film dei giovani.
Dei giovani.
E i giovani a quanto pare sono noiosi, secondo...
Cosa?
Non so.
È il momento di tirare fuori... Di puntare
Joker, allora no. Intanto faremo degli spoiler presumibilmente.
Sì, e quindi il segnalino dello spoiler.
E quindi da questo momento preparatevi.
Segretaria d'edizione, lei è disposta ad ascoltare gli spoiler?
Perché lei non l'ha
visto. Sta scrivendo, non può parlare.
Ma secondo me intanto potremmo anche iniziare
per come facciamo il podcast noi, poi non ci capisce assolutamente nulla sugli spoiler.
No, infatti.
Gli spoiler poi li capisce.
Io
chi
penso non ci capisci nulla di nulla. Però...
Gaia si è presa 4 pagine di appunti.
Vincitore...
Sono la sintesi delle 10 che ho preso mentre guardavo il film al cinema la prima volta, perché l'ho visto 2 volte.
La segretaria dice che possiamo fare spoiler. Anche
vincitore del Leone d'Oro, primo film con le tutine più o meno vincitore di un Leone d'Oro.
Credo apposta, perché...
In che senso?
Cioè, credo sia un po' tipo, dai, potremmo fare...
Questa cosa un po' rivoluzionaria in cui diamo dignità al cinecomic, facciamo
Marti.
Arrabbiare Scorsese.
Esatto.
Vabbè, io sono stata contenta. Tra l'altro, secondo me Scorsese sto film, cazzo, se non gli garba a lui...
L'ha
che...
prodotto, cioè, fagli un tempo... Omaggio a Taxi Driver dall'inizio alla fine.
Ma è per questo che si dice che non sia un cinecomic, anche se secondo me lo è.
Sì, secondo me, guarda, la cosa, poi forse ci arriveremo dopo,
è
il tentativo di Todd Phillips di dire, basta con questi cinecomic, proviamo a fare il cine graphic novel, poi gli riesce fino a un certo punto, ma va bene, poi ne parliamo. Insomma.
Vogliamo parlare del termine graphic novel? Facciamo
no,
un altro...
lasciamo perdere,
lasciamo
fumetti,
perdere.
Come dice Cipi, e so fumetti.
Viva i fumetti,
viva
in
fumetti.
Tutte le sue salse.
In tutte le loro declinazioni.
Allora,
Joker, film di Todd Phillips, scritto da Todd Phillips insieme a tale Scott Silver. Todd Phillips, vi ricordo, è quello di
Una notte da leoni.
E War Dogs, che non ho visto, che pare sia molto interessante.
Infinix,
e infatti quando dici cosa ha fatto Todd Phillips, Una notte da leoni, ora fa Joker e vince il leone, dove dici, ma c'è un contro senso logico.
Beh, giusto.
Con Joaquin Phoenix, che probabilmente andrà in lizza agli Oscar per questa sua interpretazione,
sì,
la storia...
si regge molto sull'interpretazione.
Forse la origin story del nemico di numero uno di Batman.
Una
forse
delle no. possibili, perché se devo avere un passato, meglio avere scelta multipla, no?
Dice adesso entreremo gioco. Nel percorso dei forse, perché questo film è tutto un forse.
Forse, forse
sì,
è un forse.
Anche perché nei fumetti Joker non ha una origin story. Heath Ledger, Christopher Nolan ci gioca, no? Il Joker arriva, racconta il suo terribile passato e come si è fatto questa mutilazione qua, e poi era tutto uno scherzone.
Vuoi vedere perché come Joker... faccio a sparire la matita?
Perché Joker, diciamo, un personaggio che rientra negli anni, io faccio la parte del podcast, nasce negli anni 40 e compare lì così, cioè nessuno, cioè compare questo tizio vestito da pagliaccio gangster e basta, cioè nel senso, e doveva anche morire lì la cosa, poi in realtà hanno avuto questa buona intuizione di farlo diventare la nemesi forse più famosa di Batman,
che è un serione, e quindi essendo l'uomo più serio del mondo
sì, esatto.
Il Joker diventa il Moriarty di Batman, Sherlock Holmes.
E lui ha un sacco di rappresentazioni, cioè nel senso, lui è un po', a me viene da paragonarlo con il serpente della Genesi quasi, perché
boh, vai.
No, perché, allora lui, a parte che ho trovato degli articoli scientifici che mi dimostrano ciò,
ma
però,
lei dica.
Io dico che lui nel momento in cui compare lì così e tira fuori tutta una serie di cose, porta il caos, è un po' come nel racconto della Genesi, quando compare a un certo punto questo serpente, tu boh, cioè da dove è comparso, chi ce l'ha messo, se c'erano solo Dio e le sue creature, quindi dici boh, è un personaggio che compare così, non viene spiegato, crea caos e da lì nulla è più come
sì,
prima.
Poi leggi
è un
Milton come... e scopri che è Lucifero caduto.
Sì, è una delle interpretazioni.
Dannato Milton ci ha spoilerato
in
la
realtà
Bibbia.
È una delle interpretazioni possibili, perché se vai
c'è un appunto della segretaria edizione che dice Gaia la visionaria.
No, mi sono andata a leggere le esegesi bibliche. Tipo, e praticamente io, cioè vabbè, niente, nel senso che comunque in realtà anche questa interpretazione che possa essere il diavolo, Satana o Lucifero, insomma, cioè sono in realtà, è un'interpretazione, perché in realtà all'inizio non era necessariamente il diavolo, era più forse il male dentro di noi, e secondo me Joker tira fuori il male dentro di noi, però questo è un discorso mio a cui, perché io a Joker un po' voglio bene.
Allora, il film è ambientato in una Gotham un po' anni 70,
nel
Taxi Driver.
1981.
81? Ok, perfetto.
Cosa c'è di più anni 70 degli anni
80? Del 1981, ma perché cosa c'è di più anni 80 dei film degli anni 90?
Esatto.
Che è vero. E in cui si aggira Joaquin Phoenix, che interpreta Arthur Fleck. Arthur Fleck, che è uno psicopatico, cioè dalla prima scena lui parla con la sua assistente sociale, lei gli dice ti diamo i medicinali,
molto empatica l'assistente sociale, va detto,
carina.
Un muro, come parlare a un muro.
Sì. Però gli dà i medicinali perché lui evidentemente è psicotico, è stato anche in istituto, vive con la mamma, cioè c'è tutto quello che serve per fare un serial killer.
Esatto.
Ma viene anche spiegato perché poi diventa...
Poi è stato abusato da piccolino, si scopre tutta una serie di robe che ci danno, gli manca il babbo.
Forse, tutto forse, perché
tutto
chi lo
forse,
sa,
forse.
Vabbè.
Tutto forse.
Aiuto.
E questa è un po' la storia che Todd Phillips decide di assegnare al Joker.
Sì, cioè diciamo che Arthur Fleck viene presentato fin dall'inizio come un uomo fuori tempo. Cioè nel senso, ride fuori tempo. E quella sua risata, che tra l'altro secondo me è molto interessante, il
un
fatto che sia esatto, cioè una risata che è data da un problema psicologico.
Sì, sì, c'è proprio il bigliettino, tipo i muti quelli,
esatto,
sordomuti quelli dei treni, no? Che vengono, ti danno il bigliettino col pupazzino e ti dicono dammi 2 soldi per la pupazzella.
Sì, ma perché chi ha dei problemi di solito deve girare con questi, ed è molto... Boh, io ho trovato molto interessante il fatto che in effetti fosse già una condizione, perché anche lì, se dobbiamo parlare del trailer, come abbiamo parlato anche del trailer di C'era una volta Hollywood, dal trailer ci si immaginava magari qualcosa di diverso. Io credo che questo film vada oltre le aspettative, perché difficilmente ti potevi aspettare tutta la roba che ci hanno messo, e questa cosa della risata come condizio proprio sine qua non del personaggio, e non come simbolo di Joker, ma quando ancora lui è Arthur Fleck che ride fuori tempo, e lui è un uomo che non si trova nel suo...
Perché è malato.
Ma anche perché comunque...
Allora, sì, mettiamo le cose in chiaro. Gaia è innamorata del film. Il sindaco
ha dei dubbi.
È un grosso me, Io sono la via di mezzo. No, nel senso, io alcune cose do ragione a Gaia, altre do ragione al nostro
sindaco.
Perché
sei democristiano.
Io sono un democristiano.
Ma secondo me è un film che soffre tantissimo di essere un film che Todd Phillips forse ha azzeccato per caso. Se l'ha azzeccato.
Ma questo è molto giocheriano.
Sì, lo so, ma non puoi fare film per caso. Cioè, allora, io ieri sono uscito dal cinema un po' sdubbiato. Sono andato un po' su internet a vedermi cosa dice la famosa gente, no? In questo modo qua.
No,
e c'è
no,
questa
la gente.
C'è questa teoria. Questa è la gente. La gente c'ha il fulmine, bellissimo. E c'è questa teoria che per cui il film si conclude con il Joker di fronte a una psichiatra dell'Arkham Asylum. E potrebbe essere che tutto il racconto del film in realtà è come Ledger, no? Una sua invenzione, anche se non è giustificato, questa è una teoria, nel senso niente all'interno del film ti dà da pensare che possa essere davvero in questo modo.
Cioè può essere, è un po' tipo Uroboro, cioè potrebbe essere o l'ipotetica fine o l'ipotetico inizio.
Però quello che mi ha sdubbiato è se è davvero vera questa teoria, se è davvero vera questa teoria entra in quelli che sono i grandi finali di merda, ovvero tutto quello che avete visto fino adesso era tutto il racconto di uno. E non è giustificato nemmeno la fine della trama, perché il massimo esempio in cui questo finale di merda viene tradito e diventa un capolavoro è I Soliti Sospetti, no? Kaiser Soze alla fine ha costruito tutto. Joker ha costruito tutto? Boh, è una teoria. L'hanno chiesto a Todd Phillips, il regista. Todd Phillips, il regista, ha risposto così. Ha detto, ma forse sì. Ah, che interessante teoria. Io, anch'io ho le mie teorie su questo film. Cosa che non si può permettere, perché lui è il regista. Deve fare una scelta precisa. Poi la può lasciare celata o non la può lasciare celata. Ma se te come regista hai delle tue teorie sul tuo stesso film, vuol dire che hai lavorato, secondo me, un po' a minchia.
No, secondo me ha fatto la scelta precisa di essere paraculo.
Vabbè, lo so.
È stato paraculo, ma poi
il problema del film è un film paraculo.
Ma allora, che quello sia un po' un problema è vero, nel senso che a tratti, cioè, però non lo so, secondo me se è fatto in maniera pseudo consapevole.
Ma non ci deve essere lo pseudo se sei regista, non osi. Questo è il punto.
No, ma guarda, è un film che tutti hanno detto, osa tantissimo, eccetera. In realtà non osa, perché ti lancia e ti toglie la mano in tantissimi modi, citando dei capolavori. Cioè, lancia la mano a un certo punto, Arthur Fleck, visto che la mamma lavorava 30 anni prima per Thomas Wayne, forse è il fratello di Batman. Quindi il fratellastro di Bruce Wayne. Tutti, what?! Chi più, chi meno felice, io per esempio ho detto no, per favore, e ritorna alle stesse critiche che fai a mamma Marta in Batman vs Superman, ok, forse il fratellastro, però poi subito dopo ti dicono no, ma no, non è così, perché lei, poverina, era una mitomane. Viene giustificato il fatto che...
Ma lo è o non lo è?
Viene giustificato il fatto che è una mitomane. Ma poi invece però c'è un altro piccolo elemento, una fotografia che ti dice no, forse è davvero il fratello di Batman, scegli.
Però lui a quel punto non gliene frega niente della cosa.
Fai una scelta, peraltro un elemento di trama che col resto del film c'entra il giusto. Possibilità 2, cioè...
Diciamo che quello che la fa... Lui... Io credo che, cioè, sia significativo quel momento lì, perché lui decide, cioè lui poi effettivamente diventa Joker, tra l'altro per una sua decisione, cioè in un certo senso non è un Joker consapevole di essere un simbolo, però sceglie di... cambiare atteggiamento e quindi di diventare qualcosa.
Cioè, lui è uno psicotico a cui hanno tolto 7 pasticche al giorno, 7 medicinali.
E nel momento in cui però gli tolgono, cioè gli crolla pure la certezza primordiale della madre, cioè non so come dire, io trovo interessante il discorso della madre per il semplice fatto che scopre che la prima... cioè lui subisce una serie di abusi, cioè io ho scritto a un certo punto che il film è tipo Joaquin Phoenix che corre e viene menato.
Sì,
però
sì, sì,
ecco, allora insomma viene abusato in ogni modo possibile, però quando scopre l'abuso iniziale, proprio il primordiale abuso che forse l'ha portato ad avere il problema e quindi a ricevere tutta quella violenza in primis, è lì che sbrocca.
Ma lui è già sbroccato.
Ma in realtà sì, ma è lì che sbrocca, non so come dire. Sì, sono diversi livelli di sbrocco.
Ok.
Però io dai, varca una soglia da cui poi non è un punto di non ritorno.
Cioè, quello non tutti quelli a cui tolgono i farmaci diventano psicopatici, cioè diventano killer psicopatici.
Lui era una persona che andava curata. E infatti poi c'è tutto il tema del fatto che di fatto il film è la società
quando
non si
disturbo.
Occupa dei suoi elementi più fragili e questo può portare a mossi. Poi
la cosa peggiore
dell'avere
un
sé.
Problema mentale è il fatto che tutti si devono, cioè si aspettano che tu ti comporti come se tu non ce l'abbia. E questa cosa è molto interessante e boh vabbè io ora... Non lo so, secondo me questa cosa è fondamentale perché spesso tendiamo a dipingere i mostri e senza andare a scavare questo non significa giustificare i mostri, però significa cercare di capire dov'è che nasce un mostro, cioè cos'è che porta ad esempio un ragazzino a entrare a scuola e fare una strage e sparare a tutti i suoi compagni, per esempio. Io non lo so, guardando questo film mi sono ricordata di un video, intervista, anzi di un TED Talk di Sue Klebold, tipo credo si chiami, che è tipo la mamma di uno dei due ragazzi che ha sparato a Columbine.
Fra l'altro a Michael Moore è piaciuto tantissimo ciò, sì, detto, racconta la nascita del trumpismo.
Sì, lì tra l'altro c'è tutta un'altra cosa, però magari ci arriviamo tra un attimo. E comunque io mi interessava parlare di questo TED Talk perché lei tira fuori il discorso del figlio, cioè parla di quello che ha fatto il figlio come di un suicidio-omicidio, perché in effetti lei ha scoperto dopo anni praticamente che stava col figlio, eccetera, gli sembrava un ragazzino tutto sommato tranquillo, ha scoperto che era una persona che intanto anche lui aveva un diario in cui scriveva cose tipo che si tagliava, stava già soffrendo a livello psicologico.
Più o meno l'adolescenza di Angel. No,
oh, come fai a saperlo?
Ah, niente, siamo tutti un po' così. Solo noi facciamo i podcast invece di ammazzare la gente.
E non trovava da nessuna parte, diciamo, si è trovato anche un po' abbandonato dalla società.
Solo.
E si è trovato, invece, ha trovato da un lato facilità a reperire armi, dall'altro una società che l'ha abbandonato. Questo non giustifica quello
infatti
che ha fatto.
Infatti in Joker a un certo punto gli danno una pistola e da lì scatta tutto quanto,
sì,
no? In quel
quello caso. Non è chiaramente una giustificazione di un killer, però va a spiegare anche un po' com'è che qualcuno, cioè com'è che poi si arriva.
Ti racconto una cosa, la settimana scorsa sono andato a vedere Otello, un altro famoso kill femminicida.
Sono geloso un pochetto come Otello, dice Woody Allen.
Ok, per cui quest'altro famoso femminicida, alla fine però, in questo spettacolo qua, Otello si uccide, no? Alla fine.
Sì.
E lasciavano la possibilità al pubblico di prendersi Otello in carico. Cioè lui si stava per suicidare, si fermava la scena e dicevano, ah, ok, ora potete andare avanti col finale Shakespeare tradizionale, facciamo vedere. In alternativa, se c'è qualcuno tra il pubblico che si vuole prendere carico di questa persona e di fatto salvarla, può prendersela, basta una persona alzi la mano e Otello viene e sta lì. In tutte le repliche qualcuno ha salvato Otello. La giustificazione erano le più varie. Qualcuno l'ha salvato perché voleva vedere com'era il finale alternativo, qualcuno l'ha salvato perché la giustizia non... cioè è prenderselo in carico a livello sociale, qualcuno l'ha salvato perché Iago l'ha fregato. E quindi lui è un ingannato portato all'omicidio dagli inganni degli altri. Se te Joker lo prendi da questo punto di vista qua, Joker viene salvato dal fatto che c'ha avuto un'infanzia di merda e la mamma abusava e lo picchiano e la società poi lo idolatra in qualche modo e Robert De Niro lo prende in giro perché fa vedere il video sulla cosa e allora salvi quella cosa lì. Fra l'altro di una persona malata, che ripeto, che è quello che non è una persona sana che discende nella follia come in Un giorno di ordinaria follia, per esempio. No, è una persona che nella prima scena del film è già dichiarata come una persona con dei problemi psichici, che è stata tipo legge Basaglia, fatto uscire dall'ospedale psichiatrico di cui si occupa l'assistenza sanitaria di Gotham, che gli danno le medicine e fa i colloqui motivazionali, che poi chiude perché la società cattiva chiude l'assistenza e lasciano per strada un potenziale assassino. Però non è colpa sua? Cioè non c'è una scelta in tutta questa cosa qua? Ci puoi fare un bel ragionamento? Todd Phillips la lascia in galleggiamento.
Secondo me inizia veramente a scegliere, cioè,
perché crea un mondo
sorride,
senza Batman.
Cioè il suo sorriso è veramente un sorriso, è una risata genuina nel momento in cui sceglie di fare quelle cose lì e nel momento in cui si trova a... Diciamo che la prima scena è quasi una legittima difesa per certi versi. Da lì capisce e lo dice, cioè hanno
che
iniziato
gli piace.
Non che gli piace, ma che non gli faceva nessun effetto e che in effetti era quasi un senso di soddisfazione.
Ma se se ne rende conto uno che era una persona, fra virgolette, equilibrata, che ha subito dalla vita una serie di cose, è una roba. Se se ne rende conto uno che da principio era già lì, allora mi dici che evoluzione del personaggio c'è.
Se poi c'è da dire che, come dice lui da ultimo, che lui gli è, cioè, gli è piaciuto uccidere quei ragazzi, sia perché lo tormentavano durante il viaggio in treno, sia perché l'hanno menato prima e tutto il resto, comunque ha acquisito piacere nel compiere un omicidio. Questo vuol dire che c'era già un disturbo precedente.
Cioè, non è,
quindi non è una
film,
scelta.
Non è l'unico film su un che sta vicino con la telecamera a un personaggio malvagio, no? Quello che mi viene in
ma non
mente.
È tanto. Lui, il problema è questo: che non è tanto. Cioè, compie azioni malvagie. E in un certo senso io leggo la segretaria d'edizione.
Sì, la segretaria d'edizione.
Il Joker è un matto, ma se
sceglie
di assecondare la follia. Ma come puoi lasciare?
Quindi
se super... è una malattia, non è che te scegli di assecondare il raffreddore.
Diciamo,
capito?
Però,
è quello il problema.
Ecco, secondo me a un certo punto viene fuori molto l'idea. Che è molto Grant Morrisoniana, credo.
No, non mescoliamo la merda alle patatine.
Vabbè, però effettivamente tipo il concetto anche di Arkham, ora non voglio, però tipo in Arkham Asylum a un certo punto spunta fuori un discorso in cui si dice che il Joker forse ha una forma di super sanity, cioè forse
sì,
è il più
sì,
lucido
sì.
In mezzo a un mondo di pazzi.
Ma
e lui
fosse,
la domanda
insomma.
Se la fa, cioè sono matti loro, sono matto io.
No, sei matto te, qui le risponde subito.
Ma il punto è anche questo, comunque, anche se vogliamo andare nel preciso, perché tu dici uno psicopatico, però io lo vedo come una persona che
l'ha certificato, c'ha il certificato, c'ha la ricetta medica.
Ho capito, c'ha il certificato, però ti dico, quanti depressi cronici, quanti, lo so, lui ha anche dei problemi legati al fatto che ha questa risata, quindi è proprio un problema di disturbo, proprio, sì. Però ti dico, cioè, veramente dobbiamo... Cioè, anche il dipingerlo come lo psicopatico, no, non lo so. Cioè, io credo che le persone vadano messe in condizioni di essere aiutate.
Sono d'accordo. Diamine. Non per questo il film non era una semplificazione.
No, era molto semplice. Allora, è vero, però secondo me lo fa per... perché vuole un po' scuotere delle cose.
C'è
cioè, lo fa consapevolmente.
Guarda, che mondo racconta questo film qui? Racconta un mondo in cui è diviso in ricchi stereotipati e cattivi.
È un mondo troppo manicheo. Ci sono
ma
i ricchi
e poveri e arrabbiati,
oppressi pronti a scoppiare,
distrutti, che si ribellano spaccando su.
Questo è il punto di vista di Murray, che a un certo punto gli dice: ma tu veramente vedi il mondo come buoni e cattivi con la gente che... cioè. Però
lui allo stesso tempo è uno dei ricchi cattivi. Perché? Perché lo prende in giro, in trasmissione,
sì.
Perché...
Ma poi c'è da dire che comunque se questo mondo, il mondo del film fosse la rappresentazione del mondo nostro, se uno uccide comunque tre persone che lo avevano preso in giro, lo avevano picchiato, noi non è che gli diciamo bravo, seguiremo il tuo esempio. Questo film è un po' troppo, non lo so, è troppo, cioè non succederebbe mai una cosa del genere nel nostro mondo. Quella Gotham è una Gotham che ha già i problemi della Gotham dei fumetti, più poi tutto un discorso che si prende carico dei problemi del mondo
non
del
c'è
2019.
Un raggio di luce, non riesce a essere un raggio di luce nemmeno la ragazza che gli abita accanto. Però tu lui è uno stalker.
Ma perché nella vita di una
e
persona...
E poi a un certo punto si gioca una roba alla Fight Club, alla Sesto Senso, che Fight Club è rispiegandotela.
La luce inizia a esserci alla fine, quando poi va... Cioè è super luminosa la scena nell'asylum, praticamente.
Sì.
Però è una luce di
non
una
è
camera,
una luce di speranza.
È una luce di una camera imbottita.
Ma perché la vita di... Io credo che voglia... Il film voglia essere anche un po' un vivere nella testa di una persona che ha... che soffre. Quando soffri di depressione...
Io ne vorrei parlare con lo psichiatra per capire quanto è vicino.
Non c'è un raggio di luce nella vita di un depresso. Cioè, no, tutta la luce è offuscata nella vita di un depresso o comunque di una persona che ha dei problemi. E... io non credo che sia una cosa di ti dobbiamo aiutare perché sennò diventi uno psicopatico e ammazzi tutti, però ecco, cioè che il fatto che la malattia mentale venga spesso un po' data per scontato, come a dire vabbè sei tu che non sei funzionale, ti devi adeguare a un mondo che è funzionale e stacce, cioè questa cosa effettivamente c'è ed è vera, cioè lì magari viene esasperata ma neanche tanto, ma lo vedo già nel più banale disturbo d'ansia che uno può avere, che
allora,
viene visto.
Fa questa cosa qua che è legittima e bellissima, hai bisogno di una scrittura che sia assolutamente solida, di una logica inespugnabile in quello che racconti, e col Joker lo puoi fare. Secondo me qui non c'è. Io guarda, ieri sera mi è venuto in mente la cosa più vicina che ho visto al Joker in questo anno, che è quel capolavoro infinito che è Kidding. la serie Showtime con Jim Carrey, in cui c'è una discesa nella follia e nel male di un puro, in qualche modo, all'interno di un mondo, un puro all'interno di un mondo malato, in qualche modo, in cui Jim Carrey è fenomenale. Perché
dov'è che non è fenomenale?
No, è sempre fenomenale. Perché gioca sotto, perché c'ha una serie di cambi meravigliosi, perché si prende il tempo, perché... E si assomigliano tantissimo Joaquin Phoenix e Jim Carrey. Sono pettinati uguali, per dirtela peraltro. E in qualche modo, secondo me, sono parallele queste due robe. E ieri sera un mio amico mi scriveva su Facebook: ah no, beh, il film non so se mi è piaciuto, ma dobbiamo ammettere che Joaquin Phoenix è Dio. E io ho detto: ma boia, se Joaquin Phoenix è Dio, allora in Kidding Jim Carrey è un pantheon intero. Cioè, proprio una roba che devi scegliere, non hai nessun dubbio.
Vabbè, diciamo che il commento medio è sempre: Joaquin Phoenix è Dio, perché
Joaquin Phoenix è bravissimo.
Ma perché la camera, cioè, diciamo, ma, che è molto incentrato su Joaquin Phoenix.
Sì, e non è il suo film. Non è il suo film migliore, secondo me, in cui lui recita meglio.
Ma ragazzi,
e poi a volte mi ha dato proprio anche l'impressione che fosse un po' in overacting costante, ma
secondo
il personaggio
me
lo richiede. E però a volte un po' a minchia, nel senso, non sono diretto così bene da sapere dove il mio personaggio sta andando, per cui faccio cose belle.
Quando balla, dici?
Quando è nel bagno che si muove.
Sì, dopo che ha fatto l'omicidio.
Ma quella è fatta, credo. Io l'ho detto, mi sono immedesimata. Ora non penso che finirò sui giornali, però ecco, mi sono immedesimata molto su di lui, cioè in lui.
Oh mio Dio.
E in realtà io
Harley.
Credo. Oh no, Marley non si immedesima, si innamora.
È a succube.
Io non sono succube. No, comunque, no, cioè, secondo me quello è anche uno scarica. Cioè, lui balla nel momento in cui deve scaricare la tensione e deve ritornare nel suo.
Sì, è un ritrovamento della propria pace interiore. Io l'ho intesa in quel modo.
Tanto lo so che però anche tu balli anche la musica anni 80 in cameretta.
Veramente arzi a belva. Cioè, lo vedi e fai bode, che scena fia.
No, lo so. Ma infatti, per esempio, i miei genitori hanno visto il film, tipo, non curanti del fatto. Cioè, io poi il giorno dopo, commentando, gli ho detto, tipo, ma quindi poi è interessante sta cosa di Wayne, no? E mi fa, chi è? Dico, vabbè, il tipo, il sindaco. Sì, ma hai capito chi è? No. E vabbè, io facevo un po' il gioco così, però giustamente, il Joker.
Il Joker del Locker.
Vabbè. E no, comunque, tipo, i miei genitori hanno visto un film che in realtà poteva benissimo non essere Joker. Io ci ho visto però tanto Joker, cioè riesce a essere entrambe le cose, per cui c'è chi dice è un cinecomic, non è un cinecomic.
Sì,
secondo me entra, è sia un cinecomic che un film che sta a sé, e quindi in questo senso sì, è la graphic novel dei...
Sì,
altro io dico la
una fan fiction di uno a cui piaceva Scorsese e ci ha voluto buttare dentro il suo personaggio dei fumetti preferiti.
Ah, prima di iniziare il podcast
avevamo girato benissimo. Con una fotografia meravigliosa, un uso della colonna sonora molto bene.
Avevamo fatto una piccola discussione su cosa dire e siamo entrati nel punto il futuro di questo Joker, perché ci sono varie molteplici interpretazioni. Questo Joker...
Ipotetico, perché non credo che ci sia...
Sì, no, però vabbè, perché comunque sappiamo che uscirà il film The Batman con Robert Pattinson, che sarà un... Batterson, che sarà un... La nostra segretaria è molto sconvolta da questo fatto.
Fa Bruce Wayne più o meno in Year One, no?
Sì, che è un film, infatti, sarà molto investigativo.
Tra l'altro Bruce Wayne, cazzo, mi ha mai sorriso in tutta la sua vita, perché voglio dire, l'hai vissuto da bambino, mamma mia,
un bambino. Tanto!
Secondo me il problema, vero, ce l'ha lui, e infatti quella roba diceva Timpano, ciao Timpano,
ciao,
che non sei qua a criticare il film con noi, visto che non gli è piaciuto. Insomma, ha ragione a dire che Batman è un sociopatico.
No, vabbè, però lì è un discorso del film, che dal momento che è Joker il narratore e non è un narratore affidabile, lui magari vede tutti i ricchi i ricchi come cattivi, quindi anche il povero Alfred maggiordomo che diventa una merda in quel film, il piccolo Bruce Wayne non sorride mai, diventa una meba, e quindi lui dal momento che è stato creato per portare la gioia nei cuori di tutti, può proprio mettere dita in bocca a Bruce, tra l'altro schifo, per farlo sorridere e tutto il resto. Quindi secondo me quella è una cosa proprio del film, il piccolo Bruce Wayne
è un po' cringe.
Il piccolo Bruce Wayne, che cazzo, è un bambino.
Sì, poi non capiamo come sia nato, a meno che la mamma non sia tipo di 20 anni, 30 anni più giovane di Thomas Wayne, che qui è un vecchiardo, perché no.
Vecchio stronzo, oltretutto.
Sì, tra l'altro possiamo
perché
dire
tutti
una
i ricchi
cosa
sono che... stronzi in questo film, perché è troppo manicheo.
Beh, ragazzi, però viviamo in un mondo in cui c'è un presidente degli Stati Uniti che, cioè il presidente degli Stati Uniti che va in giro tranquillamente dicendo che le donne vanno prese dalla passera e citazione testuale, e in tutto ciò
non per 50... questo Thomas Wayne deve essere uno stronzo.
In tutto cioè... ciò il 53% delle persone che l'hanno votato sono donne, quindi voglio dire,
cioè... senza che intelligenza ci avete.
Sì,
eh?
Ma ti sto dicendo, a me non sembra che voto...
così ci ingraziamo tutto il pubblico femminile,
come c'erano i cartelli per Trump, women for Trump, gays for Trump, e hanno fatto il meme polar bears for global warming, trees for deforestation.
A me non sembra che comunque il mondo descritto, cioè il fumetto, secondo me racchiude attraverso tutto un linguaggio, cioè facendo riferimento a mito, facendo riferimento a archetipi vari, descrive il mondo in cui viviamo. Magari un po' esagerato, però è il nostro. Cioè, e può avere anche carattere quasi distopico. In questo caso non era neanche distopico perché è quasi la realtà. Cioè, e tra l'altro, io non so se è voluto, ma il fatto che siano tutti clown mi ricorda che quando Trump è stato eletto c'era stato quel periodo stranissimo in cui negli Stati Uniti comparivano clown a caso. Tipo, non so se avevate letto le notizie.
No,
mi può fare ci hanno basato, per esempio, una serie TV su...
Clown a caso.
No, no, American Horror Story Cult. È basato su questa cosa, che tra l'altro collega Trump, i clown e Manson. Quindi adesso facciamo il...
Te sei felice. Cioè...
che bello!
Sì, questa cosa tra l'altro l'ho saputa dalla puntata di Pilota, che è un podcast che fanno su...
La nostra segretaria scrive, quelli erano gli spot del McDonald's, è vero? Quello
con
è.
Roland McDonald.
Sì, vabbè, ma è tutto girato. In realtà
Roland McDonald è bellissimo perché mescola Roland della Torre Nera e McDonald's. Bellissimo.
No, per esempio il fatto che siano... Vabbè, il clown è interessante come figura. Qua secondo me gioca...
Molto
Joker.
Io odio i clown, basta con le risate.
Qua secondo me gioca su tutti i modi di essere clown, no?
Tranne quello, tranne il pagliaccio teatrale. Secondo cioè, tranne
sì.
Il clown.
Secondo me c'è il pagliaccio teatrale.
Dove lo
teatrale?
Fa?
Nel momento in cui si trucca.
Vabbè, buongiorno.
No, però notare che comunque, per esempio, in un mondo di gente che ha la maschera... Lui
si maschera,
no, lui però si trucca, quindi è un trucco che però è sul viso suo, non però è una maschera esterna, gli viene apposta. E quando si mette la maschera, tra l'altro, cita un sacco la prima scena, cioè la scena che è la prima che è stata, che è trapelata quando è uscito il film, quando doveva uscire il film, quella della metropolitana, in cui c'è lui che si mette la maschera e poi la butta,
okay.
È praticamente la scena iniziale, la prima scena in cui vediamo il Batman, il Joker di Ledger.
Ah, ok, no, non proprio fuori dalla
no,
mia
ma
portata.
Questo sono io che...
No, comunque stavo dicendo, il futuro di questo Joker. Questo Joker non può essere il Joker del Batman tradizionale, per una questione anagrafica, perché se no
è più vecchio.
È più
ma perché?
Vecchio.
Tanto nei fumetti succede sempre che qualcuno cambia un po' le cose.
La nostra segretaria dice che Jack Nicholson is the best.
No, non sono d'accordo.
Vabbè, comunque...
Se ne fosse.
Stavamo parlando prima con Fede che questo Joker, quindi, è un Joker che ha ispirato la figura del Joker che poi diventerà il Joker di Batman.
Io alla fine a un certo punto ci ho pensato, sì. Ho detto... Ah, vedi? Lui non è il Joker di Batman. Lui è una cosa che è avvenuta e poi da tutti questi che lo emulano nasce il Joker di Batman. Cioè è l'origine del Joker perché qualcuno l'ha visto e l'ha poi emulato e ha preso
quel trucco. Sì, infatti
Batman,
infatti, e ora mi dispiace per la segretaria edizione, si tapperà le orecchie, però i genitori di Batman vengono uccisi da un'altra persona, questo è molto...
Vabbè, ma nel fumetto non vengono uccisi da Joker, solo...
No, no, lo so, però dico... che però ha visto Joker.
Sì, 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 sì. Joker è in qualche modo l'origine di Batman in quel modo.
Sì.
Però è anche vero che... E allora, che mi ha raccontato a fa tutta sta storia di Arthur Fleck se non mi stai facendo la origin story del Joker che io conosco in qualche modo?
Ma perché Joker...
In più, se nel film di Pattinson, come è stato detto, il Joker sarà Joaquin Phoenix...
No,
ma è stato detto.
No, c'è un rumor. Però ammettiamo che sia così. Batman lo sgama tempo 2.
Perché non so, io non so se
Arthur.
No, non so se
questo
mi
è il tuo passato. Non sai nemmeno scrive. Il mio problema è che c'ha il più da una parte c'hai il più grande detective del mondo e da quell'altra, come sua nemesi, ti ritrovi ad avere un poverino malatino e problemi. Se da una parte c'hai il Batman, che è il più grande detective del mondo, da quell'altra parte ci deve avere Moriarty.
Ma non deve averci una forza uguale e contraria.
Ma secondo me nel mezzo ci sarà un po'... Cioè, quello che ti dico è tra il diventare Moriarty e l'essere poverino, c'è... cioè, noi abbiamo
che
visto...
Che paura, studia? Studiamo!
No. Magari, no, però ti dico... Secondo me c'è comunque tutta una parte in mezzo che può essere completata, cioè nel senso non è che passi da un bianco a nero, nel senso adesso lui sta facendo questa sorta di, cioè ha iniziato, noi il film è un, cioè, è un climax ascendente, anche piuttosto non troppo ascendente, non ha dei picchi, che a un certo punto lui arriva trionfante. Tra l'altro dov'è che arriva trionfante? Come prima, cioè io ho notato molto questa cosa che prima ballava in questa scala e c'è lui tutto soddisfatto che balla nella scala dove prima era tipo appiattito e balla con piccioni, cioè alla fine comunque è questo, cioè il re dei piccioni, però nel momento in cui diventa a capo di una cosa è comunque gente, ma nel senso gente che lo segue, ma
che sta male, diventa un po' il capo inconsapevole e involontario di un
Ma lui ha sempre fatto cioè da lì io non ho fatica a immaginarmi un Joker che abbiamo visto la prima volta che inizia a usare i media in un certo modo, e noi sappiamo che Joker poi inizia a usarli tanto,
non è che li usa.
No, però
si fa usare da e fa una cosa
Ma lo fa un sacco di volte, c'è un sacco di roba di Joker con la pubblicità, con lo schermo televisivo, cioè è sempre presente un po' questo.
Sì, quello che io non credo è anche... che questo Joker qui possa cominciare a diventare una forza consapevole.
Secondo me è, però Joker è consapevole il giusto, nel senso
lui
che
non è consapevole,
me...
forse è questo il suo punto debole, perché il vero Joker è consapevole di tutto quello che fa.
No, il vero Joker,
un culto se lo crea, se
il vero
lo vuole.
Joker si diverte. Il vero Joker si diverte a essere quell'elemento che incasina le cose. Non ha un piano. Do I look like a guy with a plan?
Come no, non ha un piano? Tipo... I vari piani.
È una scala, eh?
Sì, però...
Che bel Joker sarebbe stato.
Salutiamo Peter Baelish.
Peter Baelish, che bel Joker.
Comunque,
che
in realtà...
Che è nei nostri cuori.
Cioè, lui non ha un... Cioè, lui... non ha proprio un piano, però ha dei modi per arrivare a dimostrare delle cose, che non è avere un piano, cioè nel senso quello che il vero Joker è un serial killer, quindi è premeditazione.
Beh sì, quello che dice la nostra segretaria è giusto.
Sì, ok, certo, sì, chiaro, però quello che volevo dire è che il suo piano è di non avere un piano, cioè non so come dire, lui è il caos.
Pensa a Nolan, la cosa più bella del Joker forse è il dilemma del prigioniero sulle due barche.
Sì, esatto. Joker è quella voce che ti sussurra se...
Lui dice, c'è una barca di là che è piena di assassini e voi siete una barca piena di... Avete un'ora. Divertitevi.
E i primi che si alzano comunque che vogliono che e dicono quelli hanno avuto la loro occasione, perché sono...
Quello è il gioco del caos. Cioè il fatto di metterti in contatto con quella roba lì. In Todd Phillips ci sono già tutti in contatto. Cioè la società è già psicopatica esattamente come lui, solo con la differenza che lui va a tentare di curarsi e ci prova.
Ma lui ci prova, capito? Anche questo voglio dire. Cioè lui è una persona che prova in tutti... Cioè non è una persona che dice vabbè... sono matto, mi sono rotto le scatole, ciao. Cioè lui ci prova in tutti i modi a cercare di essere una persona migliore, di comunque di curarsi, di
però
non
la mia
stare
domanda
male,
è,
eccetera.
La mia domanda è...
E la società glielo impedisce. A quel punto sbrocca, perché vuole dimostrare qualcosa, vuole dimostrare che la società lo ha abbandonato.
Allora ha ragione lei quando dice ha ammazzato tre persone, è un eroe, gliene resta un milione da ammazzare. Perché la società che racconta Todd Phillips è una società che va ammazzata dal primo all'ultimo. Cioè sono già tutti Joker fin dall'inizio, quindi non esiste nessuna Gotham da salvare, quindi non esiste Batman.
Questo va anche in contrasto
un po' che non è piaciuto al timpano.
Un po' in contrasto con quello che dice Joker, quando fa tutte le prove anche in The Killing Joke, quando rapisce il commissario Gordon, voglio farti vedere che basta una giornata.
Basta una giornata.
E invece lui ha tutta la vita.
Tutti ci hanno avuto
ma tutta la sua vita è una continua brutta
giornata.
Esatto. E lui dice, io ho avuto una...
Io non ho pensieri positivi. Gli dice, ma lei che pensieri ha avuto? Io non capisce, i miei pensieri sono tutti negativi. E lo dice lui.
Nel momento in cui ti trovi di fronte a questa...
Ma lui è sempre stato il Joker, quindi, a quel punto.
lui, ma io credo che comunque dentro, allora, ora farò un discorso un pochino un po' così.
Beh, lo fai, cioè, abbastanza brevemente, stiamo raggiungendo la fine. Stasera vado al cinema, dice la nostra segretaria, abbiamo stuzzicato il suo appetito.
E no, comunque dicevo, siamo tutti un po' il Joker, nel senso che secondo me appunto la forza del Joker sta proprio nel fatto di essere quella voce che ti dice e se, cioè... per esempio, io penso a questo sketch di Louis C.K. Tra l'altro nel film si fa molto riferimento alla stand-up, si fa molto riferimento al black humor. Ci sono dei momenti in cui ti viene da ridere per il black humor o non ti viene da ridere per il black humor, dipende, a me fa ridere il black humor. E a proposito di black humor, c'è uno sketch di Louis C.K. che mi ha ricordato molto Joker, perché a un certo punto lui fa tutto un discorso dicendo: ovviamente tu non dovresti ridere del bambino che è allergico alle noci.
Maybe,
of course, but maybe. E quel but maybe è esattamente Joker, cioè Joker è tipo, vabbè, ovviamente lui sta facendo delle cose brutte, vabbè, ovviamente non si devono fare, vabbè, è chiaro che è un criminale, vabbè, è chiaro che è pazzo, troviamo tutte le giustificazioni del caso.
Sì, ma Lucy Kay è il Joker.
Aspetta, ma in fondo, nella nostra testa, nell'anfranto del nostro cuoricino, non abbiamo mai avuto il desiderio di rivalsa sul mondo? Cioè, io mi sono ritrovata tantissimo in questo Joker, non perché credo di essere psicopatica, ma perché secondo me dà un po' una... cioè tira fuori tutte quelle che sono le pulsioni che noi come società tendiamo a
prendere. La vendetta è la prima motivazione di Batman e decidi di contrastare la criminalità, eccetera.
Ma infatti
eccetera.
Sono speculari.
Non è la motivazione del Joker. Il Joker, spesso e volentieri nel fumetto, è illeggibile, perché il caos è illeggibile.
Lui però vuole...
Quando te parlavi prima di Morrison e Super Sanity e quella roba lì, è esattamente questo. Cioè il fatto che questo personaggio abbia come cifra ineliminabile e ineludibile il fatto che perché non ha un origin story? Perché non sai da dove viene quella roba lì.
Perché non sai da dove viene il male.
Ma non è il caos.
È il caos, sì. Cioè non il male, infatti ho sbagliato. Volevo dire...
Cioè non è nemmeno la logica ineludibile di un due facce che è manicheo.
Esatto, perché...
In quel modo,
allora,
lì, no?
La forza di Joker è del motivo per cui secondo me è forse il cattivo più figo... Non me ne voglia Loki.
Il Joker può stare un giorno a carezzare i bambini e dai soldi all'orfanatrofio.
Sì, esatto. Cioè lui è...
E il giorno dopo avvelenarli tutti.
Lui è... Non lo so, cioè si muove tra il bene e il male.
Questo
Joker è al di là del bene e del male lui.
Sì. Questo Joker qui di Todd Phillips è un ennesimo... pensavo ieri sera, a un certo punto fisicamente ricorda Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti, quello magro che si mette il cosiddetto
anche un po' effeminato quasi.
Sì, con questa cosa qua. Ok.
Codice
Se te ti ricorda Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti, è un problema, perché Hannibal Lecter di fronte a Buffalo Bill dice: è un dilettante leggibile in maniera precisa e perfetta. Todd Phillips racconta il Joker in maniera semplicistica: questo è uno, c'ha la mamma, il coso, il serial killer, gli abusi, la società brutta e cattiva, e diventa il Joker. Ok, perfetto, va bene, grazie.
Però ci fa anche quell'esperimento interessante che è, cioè lui, ecco, la sensazione è che sia quasi giustificato, cioè...
Ed quello è un problema, eh?
È un problemone.
Però secondo me anche, ecco, allora, diventa mancanza di coraggio col finale. Col post finale, secondo me, perché in realtà il finale vero nel mio cuore è lui che si alza.
Ma è facile, perché però te lo guardi agire e dici: ah, ma allora fa così perché c'era quella cosa lì. Ah, ma allora
ci sono un paio di... Sai che bello gioco col pubblico che fa?
Due omicidi che lui compie, così non faccio spoiler nel caso, che sono i due omicidi finali. Lui ne fa tre alla fine. Tre omicidi finali, che sono tutti e tre prevedibilissimi nel momento in cui lui entra in scena, in quella scena lì.
Sì.
Dici: ora ammazza questa. Ah, ok. Ora ammazza quest'altro. Ah, ok. Ora ammazza questa.
Però pensi anche: vabbè, ci sta. Cioè, nel senso...
Ma se è Joker è prevedibile, non è più Joker, cicci.
Ma infatti non
se
è...
Se compie tre omicidi che sono assolutamente prevedibili
Ma secondo me questo è il momento in cui lui sta diventando, cioè ancora siamo nella transizione, cioè poi arriverà a diventare... Il caos.
Come
fai a diventare il caos?
Come?
Vedremo, cioè non so, te lo puoi immaginare.
Lui è una pedina nelle mani della società alla fine. lui è veramente un pupazzino tenuto su Beppe Grillo dai suoi...
Ma non vuole esserlo.
Che non vuole essere.
Il fatto che non voglia esserlo è che voglia semplicemente
Beppe
esistere.
Grillo è Joker.
Cioè, lui vuole esistere. Cioè, lui dice, la gente si sta accorgendo di me. È molto semplicistico. Allora, siamo d'accordo, è molto semplicistico, perché significa, vabbè, finora ti hanno ignorato, nel momento in cui ti notano, anche se ti notano per cose brutte, ti notano e vabbè. E quindi capisco, però io, cioè, non lo so, credo, non lo so, secondo me è nel suo essere semplicistico, nel suo voler essere così, trasmette un po' di cose, e a me personalmente ha trasmesso che cosa succederebbe se quella pulsione che abbiamo diventasse realtà, e soprattutto che succede nel momento in cui metti la gente davanti a un cattivo, che di solito è visto come il cattivo, per cui ti distacchi da quel cattivo. Cioè, tendenzialmente difficilmente tu leggi un fumetto di Batman dal punto di vista di Batman e dici, ah beh, Joker, ho capito, ti capisco. Cioè, perché di solito lo vedi entrare in scena, vedi che ammazza qualcuno, vedi che fa della roba terribile, difficilmente empatizzi con Joker.
Leggi The Killing Joke, empatizzi col Joker.
Sì,
e capisci perfettamente quel rapporto lì. Tom King ultimamente ha fatto la stessa cosa. Ti leggi Mercurio Loi quando scrive il tristone, sì, il piangente, l'infelice.
Che è il Joker.
Tra l'altro anche filosofia.
E lo rianalizza in maniera migliore. Per cui se volete conoscere il Joker, la mia conclusione è cercatevelo nei fumetti e non in questo film del tutto godibile di quel poserone che è Todd Phillips.
Però bene, secondo me è comunque un cinecomic.
Beh, direi che abbiamo parlato abbastanza.
Il Joker è bello quando dura poco.
Questa la metto. Fede, hai fatto la battuta.
Io ho scritto
quattro pagine di appunti.
Secchiona maledetta.
Ho trovato dei riferimenti a dei serial killer.
Anch'io okay. Tutti i giorni quando ti vedo.
Ieri Gaia mi aspettava fuori dalla biblioteca e ho esclamato, sembri una della family di Manson.
E lei sono una della
non è vero, ma ragazzi, a parte che nella family di Manson non hanno gli occhiali anni 80.
Vabbè, però eri molto fricchettona. Bene, allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata sul Joker. E la nostra segretaria d'edizione dice, siete molto belli, e io vvvb. Anche noi vvvb, tvvb, ti vogliamo bene.
Tvvb.
E bene, ora è l'ora di andare a mangiare.
Anni 90, anni 90.
Grazie Fede per questa puntata e per quella scorsa. E niente, faccio ultime segnalazioni sul mondo DC. Abbiamo prossimamente è uscito su Amazon Prime la Doom Patrol.
Ah, guardatevelo. E uscirà
poi la seconda stagione di Titans, probabilmente su Netflix. In America penso sia già uscito, stia per uscire. E infine, cioè, fanno il mega crossover sulle varie serie Arrow, Flash,
Crisis.
Fanno Crisis on Infinite Earths.
Ma quello che veramente aspettiamo è il crossover con la Bonelli,
no? Zagor. Ma tu lo leggi Zagor, Gaia?
No,
Cifo, cosa ne pensi di Cifo?
Dovremmo fare un intero podcast. Ecco, per esempio, scusami, un bel crossoverone, facciamo Mercurio Loi con Joker, senza Batman.
È già Batman e non c'ha bisogno di crossover.
Mercurio Loi mi sta più simpatico
con il Batman by Gaslight, quello
degli anni, sì.
Va bene, se il nostro amico Alessandro, perché ormai lo chiamiamo così, ci ascolta, che scriva un fumetto su Joker, di nuovo un altro.
Sta scrivendo altro, lo scrivo io.
Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima.
Ciao amici,
ciao.
Il podcast di Mondo di Nerd è registrato all'interno dei locali del Leningrad Café di Pisa. Seguiteci su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e YouTube. E se volete fare una donazione, cercateci su Ko-fi. Mondo di Nerd è una pagina Facebook, un profilo Instagram ed un podcast. Grazie di averci ascoltato.